ci torniamo in voce per approfondire con una compagna da Parigi, dalla Francia, quello che sta avvenendo in questi giorni lì, perché le manifestazioni contro il
razzismo, la violenza istituzionale, il razzismo di Stato continuano in tutto il mondo, quasi 4 settimane dopo la morte appunto dell'afroamericano George Floyd per mano di un agente di polizia. E in Francia, a Parigi, solo sabato 20 giugno quasi 50.000 persone sono scese in piazza per manifestare appunto contro razzismo di Stato e violenza della polizia. Allora, partendo da questo dato, insomma, volevamo approfondire con te. Buongiorno, ciao. Eccoci di nuovo, grazie per essere qui.
Ciao, grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno a te. E, insomma, appunto, partendo da questo dato, 50.000 persone, insomma, un numero importante, partire da lì per approfondire quello che sta avvenendo in questo momento a Parigi, in Francia, in maniera più ampia, e quali sono appunto le rivendicazioni del movimento, anche le riflessioni e le pratiche interne al movimento su passato coloniale della Francia, razzismo di Stato, violenza istituzionale. Quindi a te la parola.
Ok, grazie. Io volevo solo farvi una piccola introduzione sull'atmosfera che c'è a Parigi, comunque post-confinamento, che è veramente festiva e di lotta. Cioè, ci sono la città e, da quanto ho capito, anche le più grandi altre città della Francia sono tappezzate di striscioni incollati ovunque. Cioè, giri l'angolo e ci sono striscioni ovunque. Cioè, scritto nero su bianco, delle donne, gruppi di donne che si chiamano le Collose, sono state chiamate così, cioè le incollatrici, che da più di un anno tappezzano proprio la città sulle violenze fatte alle donne, e ora ci sono anche, cioè, prendono in conto anche le violenze razziste. Quindi ci sono ovunque. Già questo è bello, comunque, vivere in una città tappezzata di "siamo tutte guerriere", "donna vittima di violenza ti vediamo", "anche io ho paura della polizia", cioè "non scordiamoci il nostro passato coloniale". Cioè, la città è tappezzata, già rappresenta un po' un giorno, cioè uno striscione che è strappato, poi il giorno dopo c'è di nuovo, quindi già c'è una presenza sui muri molto importante. E poi tu hai parlato della manifestazione dei sans-papiers di 50.000 persone il 20 giugno, però ci sta proprio un susseguirsi, tra virgolette, di manifestazioni enormi antirazziste, di cui ce ne sono stata una il 2 giugno davanti al Tribunale di Parigi, proprio il giorno del deconfinamento più grande, diciamo, perché il primo è stato l'11 maggio, davanti al Tribunale, dove ci sono state più di 30.000 persone. Poi c'è stata il 6 giugno Champ de Mars, e il 13 giugno enorme a République, dove ci sono state più di 100.000 persone, enorme, che era comunque una manifestazione nazionale. Quindi c'è stata anche a Bordeaux, a Nantes, a Lyon, dove c'è stata una marea veramente di gente, e dove tante testimonianze del razzismo quotidiano, tanti cartelli dicendo "sono io il prossimo, non voglio più avere paura", e volevo solamente soffermarmi su questa manifestazione, proprio perché è stata veramente stupenda. Sì. E all'inizio aveva l'autorizzazione per fare un percorso tra Repubblica e Opera, e invece praticamente la manifestazione la piazza è stata circondata dalla polizia, quindi non si è potuto partire in corteo, e ci sono state perquisizioni prima di entrare alla manifestazione, quindi eri perquisito prima di entrare alla manifestazione. Questa è una cosa a cui ci siamo quasi abituati, purtroppo, è brutto dirlo, dalla legge del lavoro. Cioè, ormai vai alla manifestazione e sai che sarai perquisito per entrare alla manifestazione. Il corteo quindi non è partito, e poi ci sono dei fascisti identitari, come li chiamano qui, che sono saliti su un tetto di questi palazzoni enormi della piazza della Repubblica, mettendo uno striscione con su scritto "giustizia per le vittime del razzismo bianco", "White Lives Matter", e lì è stato, tutti hanno iniziato a strillare, eccetera. C'è il vicino di casa, quindi il balcone sotto questo striscione, ve lo racconto perché è stato veramente emozionante, il vicino di casa di questo striscione ha iniziato a tagliarlo con delle forbici, e poi un ragazzo giovane si è scalato tutto il palazzo, è arrivato fino al tetto e ha buttato giù lo striscione. Quindi questo dimostra come comunque una manifestazione così grande continua a, cioè fa paura, fa veramente paura, soprattutto la parola politica che la gente ha, la gente che ha preso la parola, un sacco di donne nere hanno preso la parola ed è una parola politica, ci riverrò poi dopo, perché volevo rivenire alla manifestazione di cui hai parlato te il 20 giugno, che invece era più dei sans-papier, quindi di tutti i collettivi, i sans-papier, i gilets noirs, gli antifascisti, anche dei collettivi antirazzisti che c'erano a Repubblica, però lì è soprattutto veramente le persone in situazioni irregolari, quindi tutta la lotta, anche i sindacati, perché ci stanno un sacco di collettivi dei sans-papier che lavorano con i sindacati, perché lavorano anche a volte in regola, c'è un sacco di gente senza documenti in Francia che lavora in regola e che però quindi paga le tasse ma non ha nessun diritto. E poi era anche la commemorazione il 20 giugno della morte di Lamine Diang, che è un ragazzo che è morto come Floyd per asfissia, e che c'è un processo, inchieste che durano da 13 anni e che solo oggi lo Stato francese ha riconosciuto la sua responsabilità, perché la Corte Europea dei Diritti Umani l'ha spinta a farlo in qualche modo. Solo per continuare, c'è stata la manifestazione degli ospedalieri il 16 giugno enorme, c'è stata una manifestazione davanti alla sede di Corion, che è un'impresa privata che gestisce le case di riposo per gli anziani e che fa parte di un gruppo multinazionale, io non conosco bene, però comunque ho sentito una trasmissione che ne parlava, e che gestisce, si fa un sacco di soldi sulle case di riposo. Quindi c'è un continuo, c'è stata una manifestazione il 18 giugno degli studenti liceali, universitari, il 16 giugno c'è stata quella dell'ospedale, ma tutti i giovedì ci sono dei sit-in davanti agli ospedali, cioè è un continuo e tutto si articola in qualche modo, tutto si sta articolando. Vado, continuo?
Sì, sì, io ti ascoltiamo.
Ok, perché volevo rivenire sulla parola politica, perché non è un, cioè questo movimento antirazzista non è un qualcosa che è nato spontaneamente così dopo la morte di George Floyd, cioè non è nato spontaneamente dopo grazie alle reti sociali, sono anni e anni e anni di presenza nei quartieri popolari, sono anni e anni di lavoro, di militanza, di tutti questi comitati Verità e Giustizia, perché c'è il comitato Verità e Giustizia di Adama Traoré, ma ci sta il comitato Verità e Giustizia di Gai, Lamine, Zayed Bouma, cioè ce ne sono una marea, e che si sono uniti e che non so se vi ricordate il MIB, vennero pure, un compagno del MIB venne a Roma qualche anno fa, il movimento Immigrazione Banlieue, quindi il movimento Immigrazione e Periferia, che è nato negli anni 90 dopo una marcia per l'uguaglianza nell'83, e loro sono veramente un movimento autonomo che è stato sempre presente nei quartieri popolari. Quando è morto Lamine Diang o quando è morto Adama vanno all'incontro delle famiglie per dare supporto giuridico, per dare supporto, per cercare di collettivizzare la lotta e non individualizzarla come fa il governo, come casi diciamo a sé, no?
Sì, certo, e cercare ovviamente, appunto di, ovviamente.
Quindi questa parola politica che oggi tutta questa nuova generazione di giovani hanno viene pure da tutto questo lavoro di presenza nei quartieri popolari, insieme anche al movimento antifascista, insieme anche a tanti rappers, per esempio, tanti musicisti, ci sono stati tanti concerti, a Assa Traoré l'altro giorno in una intervista raccontava di concerti che hanno fatto, o anche, che ne so, campionati di calcio che hanno fatto con i militari intorno, cioè quindi, cioè con la polizia che viene a militarizzare la zona perché c'è un concerto in un quartiere popolare, quindi cioè lei è andata tutto il 2018-2019, è andata nei licei a parlare di colonialismo, a parlare di memoria dell'immigrazione, a parlare del razzismo strutturale, ora glielo vietano perché tra virgolette il rettorato della Senza Denia ha detto che è antieducativo, però per anni sono stati presenti, insomma, tra i vari comitati di Verità e Giustizia e il MIB, quindi comunque anche c'è stata una grande manifestazione contro l'islamofobia nel 2019, qui c'è stata una grande lotta contro la doppia pena, era la doppia pena nel senso che quando sei senza documenti fai un crimine, un delitto, vai in prigione e finita la tua pena ti rispediscono e spellono verso il tuo paese di origine, quindi c'è una doppia pena, quindi c'è stata una grande lotta per questo. Quindi insomma sono anni e anni di una dinamica comunque di presenza sui territori, e c'è un rifiuto della delega, cioè nella loro parola c'è proprio rifiuto della delega per un'autonomia, un'auto-organizzazione. Tante parole che sono state prese durante la manifestazione del 16 giugno, c'è cioè un sacco di soprattutto donne nere che dicevano i nostri genitori hanno costruito la Francia con il loro sudore, ci appartiene la Francia, imposiamoci, smettiamola di aver paura. Insomma è veramente entusiasmante. E poi loro si chiamano generazione Adama o generazione Zayed Bouma, perché hanno insomma tra i 30 e i 35 anni.
E questi sono i nomi di due ragazzi uccisi dalla polizia. Adama sicuramente.
Adama è il fratello di Assad Traoré, esatto. Penso che l'avete sentita, sì, è stato ammazzato nel 2016, sì. Come George Floyd. E ci stanno inchieste contro inchieste, cioè l'inchiesta è allucinante perché hanno omesso un sacco di prove, gliel'hanno detto dopo due giorni che era morto Adama, la famiglia, e poi c'è una repressione, come si dice, una intimidazione enorme verso proprio la famiglia Traoré, perché praticamente gli fanno perquisizioni su perquisizioni. Assad ha tre fratelli in questo momento in carcere per oltraggio alla polizia, cioè stanno cercando di decredibilizzare la famiglia arrestando i fratelli più giovani, cioè c'è stato, dopo la morte di Adama c'erano cinque fratelli di Adama in prigione, cioè per oltraggio, tentativo di omicidio verso un poliziotto, cioè se la stanno proprio. Quindi quello che ora hanno tra virgolette ottenuto è che è stato il dossier tra virgolette è stato passato al tribunale di Parigi, invece prima era in un tribunale in banlieue, in periferia, è stato passato al tribunale di Parigi, però c'è inchiesta contro inchiesta, dicono che è morto di un'infezione, quindi di una crisi cardiaca a seguito di un'infezione. Allora che ci sono delle testimonianze anche dei poliziotti che erano presenti, che hanno testimoniato proprio all'inizio dicendo che si erano messi a tre su di lui. E quindi per venire a Zayed Bouma sono i due minori che sono morti scappando dalla polizia, sfolgorati in una centralina elettrica nel 2005, quello che portò a più di 400 quartieri popolari in lotta per 21 giorni di fila. Quindi loro si dicono generazione del 2005 di Zayed Bouma, e quindi è molto giovane, però c'è di tutto nelle manifestazioni, un sacco di bianchi, anche di bianchi giovani, perché comunque ci stanno anche i bianchi nei quartieri popolari, e tutto si articola. Vorrei venire un po' in questi anni tutta la nascita di gruppi di afro-francesi, perché tutto si articola con la nascita di c'è un collettivo che si chiama Moisi, che vuol dire donna in Swahili, è un collettivo di sole donne nere, femminista, di cui ha fatto molto dibattito un momento, perché hanno organizzato un incontro di tre giorni per solo donne nere, ed è stato uno scandalo per la Francia, perché capirai l'universalismo francese, no, non è possibile, sì. Il separatismo politico scelto per la Francia, perché insomma. Quindi sono state conosciute per questo, per questo primo incontro femminista nero
separato,
stupendo, perché insomma ci voleva in Francia, e che ha appunto scaturito tutto un dibattito tremendo nell'opposizione. È nato pure un collettivo di femministe musulmane che si chiama La Lab, laboratorio di donne, vuol dire La Lab, insomma più o meno signora e laboratorio, quindi che fanno un sacco di lavori con le donne musulmane, ma sulla sessualità, sul razzismo, e sono molto presenti. E poi ci sono un sacco di una generazione di intellettuali femministe nere, tipo Rokhaya Diallo, insomma ce ne sono veramente, iniziano ad essercene un bel po', che scrivono articoli, che scrivono libri, che scrivono sulle reti sociali. E poi anche l'attrice Aïssa Maïga, che è una delle poche attrici conosciute nere francese, che all'ultimo César, non so se avete visto,
sì.
festival di cinema francese, dove ci sta l'attrice Adèle Haenel, che si è alzata e se n'è andata perché lei aveva denunciato una violenza di un regista, e quindi Polanski ha vinto come miglior film, e lei si è alzata e se n'è andata. Ma nello stesso César, Alsama Aiga ha preso la parola e ha fatto un discorso veramente politico sulla presenza dei neri nel cinema francese, e quale presenza dei neri nel cinema francese, e ha chiesto alla sala di contate quanti neri ci sono nella sala. Cioè, è stata molto provocatrice, eppure lei si è alzata e se n'è andata con una Adèle Haenel. E Alsama Aiga ha scritto un libro che si chiama Il mio mestiere non è nero, dove racconta come le attrici e gli attori neri hanno sempre i ruoli dell'immigrata, della sans-papier, della donna vittima di violenza. Cioè, non può essere mai un film di una donna francese qualsiasi, devono sempre essere riportati a un'immagine del nero nel cinema francese. Quindi con lei c'è pure Omar Sy, e forse è conosciuto pure in Italia, non lo so. Insomma, c'era un movimento anche diciamo mediatico, no? Di gente che prende la parola a tutti i livelli. E Adèle Haenel e Alsama Aiga, ci sta un magnifico 4 pagine su Liberation di qualche giorno fa, dove si sono conosciute dopo il César e dove stanno a tutte le manifestazioni interazziste. Alsama Aiga ha preso anche la parola, e dove racconta Adèle Haenel, per esempio, dice: io quando ho preso coscienza della mia oppressione in quanto donna è dopo che mi sono resa conto dell'oppressione razzista. E quindi parlano dell'intersezionalità. C'è stata un'altra scrittrice, Vanessa Spingorada, ha scritto un libro che si chiama Il Consenso, che ha denunciato un grande intellettuale francese di cui non mi ricordo il nome perché non mi piace per niente lui, ovviamente, e le case editrici hanno ritirato tutti i libri di questo autore durante l'inchiesta, perché lei ha veramente scritto questo libro su di lui, sulle violenze che lei ha subito da lui. Quindi Me Too ha anche stato enorme in Francia, cioè ci sono state assemblee dove c'erano 400 donne, dove per la prima volta parlavano delle violenze che avevano subito, e donne di tutti i tipi, e donne di qualsiasi classe sociale e di qualsiasi colore. Quindi ci sono state un sacco di manifestazioni, un sacco di presa di coscienza con tutte le varie leggi contro il velo che hanno fatto ultimamente, che divise anche il femminismo, cioè da una parte è ovvio perché ci sta questo femminismo universalista, la francese, antivelo, e quindi c'è molte divisioni nel movimento femminista con le universaliste.
Questo vizio però, di parlare sempre per conto delle altre donne, no? Tra l'altro, insomma.
Scusa?
No, dico, questo vizio di parlare sempre a nome di altre, no? Delle scelte di altre, appunto.
Ma addirittura ci sono stati certi consultori dove, diciamo, anziane femministe o universaliste si rifiutavano di ricevere le donne velate perché era troppo violento per loro.
Sì, meraviglioso.
La donna velata che viene a prendere la contraccezione, ad abortire, eccetera, tutti rifiuti di riceverla perché il segno della religione è troppo violento per te. Cioè, ci sono state queste cose, capito? Quindi c'è stata una grossa divisione nel movimento femminista, però questo nuovi gruppi prendono una parola, cioè veramente un'emergenza di un movimento autonomo contro tutti i tipi di oppressione. E che rifiuta la delega, che rifiuta di rifarsi ai movimenti istituzionali, e quindi. E poi se i gilet jaunes, cioè comunque rivenendo ai gilet jaunes, che hanno fatto comunque paura al potere, tutte le violenze poliziesco e dello Stato contro i gilet jaunes hanno permesso di visibilizzare la violenza della polizia, che non è più una cosa cantonata nei quartieri popolari. Cioè, ci sono stati 2.495 feriti gravi durante tutto questo movimento di gilet jaunes, e visto che nel movimento di gilet jaunes c'era di tutto, c'erano militanti, sindacati, antifascisti, ma c'erano anche gente anonima che non aveva mai militato, che non aveva mai. Ci sono stati collettivi antirazzisti, perché Assa Traoré e tutti i comitati di verità e giustizia erano presenti a un sacco di manifestazioni dei gilet jaunes. Cioè, dopo il primo "ma chi sono questi?", ci siamo andati tutti, cioè per prendere spazio nei gilet jaunes, e quindi un sacco di gente che non aveva mai militato, che non aveva mai manifestato, si è resa conto della violenza della polizia, e quindi anche ad ascoltare che succede nei quartieri popolari, la militarizzazione dei quartieri popolari, il continuo controllo della polizia, la BAC, che comunque le brigate anticriminali, che hanno una storia che discendono da altri tipi di brigate durante il colonialismo. Cioè, c'è una presa di coscienza collettiva anche della gente che magari non viveva nei quartieri popolari e che non si rendeva conto della violenza razzista della polizia, ha preso coscienza, e tutti questi anni di movimenti la gente si è incontrata. Quindi a Salvatore per esempio dice che non c'è una convergenza, ci sono delle alleanze, però tutto si articola, insomma, un po' la violenza sociale, la violenza di classe, la violenza di genere, la violenza razzista, cioè si sta articolando, ecco, ed è, vediamo, io sono sempre entusiasta, ma non, per fortuna non sono la sola, quindi comunque non è soltanto il mio punto di vista, cioè anche leggendo, parlandone con altri, altre, cioè è galvanizzante questo periodo qui. Anche durante per esempio gli scioperi contro la riforma delle pensioni, dove ci stavano i legion, ci stavano gli antirazzisti, ci stavano i precari, ci stavano gli ospedalieri, ci stavano i professori, la scuola, cioè lì pure la violenza è stata enorme. Quindi piano piano, cioè, dal movimento contro la legge del lavoro, i gilets jaunes, gli scioperi, in cui c'era di tutto, non erano soltanto chi lavorava nei trasporti, ha unito la gente, ha fatto incontrare la gente, ha fatto prendere coscienza di questa violenza di Stato. E c'è anche una generazione non razzializzata che sta iniziando a discutere, a parlare, a riflettere sul privilegio bianco, e anche per esempio tutto il movimento nei licei. Cioè, non so se vi ricordate un'immagine, forse penso che in Italia l'avete vista questa immagine, in una come si chiama, in un dove si fa la ricreazione nelle scuole, no? C'erano tutti questi ragazzini, ragazzetti a ginocchio con le mani sulla nuca, con i poliziotti che sono andati nel liceo.
Ah sì, sì, sì.
Beh, la repressione nei licei è stata enorme in questi anni, cioè soprattutto nei quartieri popolari. Quindi anche i liceali, cioè, ci stanno, anche i giovani ci stanno in queste manifestazioni. Quindi, e poi non è solo a Parigi, appunto, ripeto, quella dei 50.000 per i sans-papiers era in varie città della Francia, quella del 13 giugno antirazzista République era in varie città della Francia. Quindi, cioè, c'è un movimento, i gilets jaunes uguale, c'è un movimento comunque un po' in tutta la Francia, soprattutto nelle grandi e medie città, diciamo. E poi c'è di fronte a tutto ciò, vuoi che continuo?
Certo, cioè, sì. No, okay. No, ti stavo per chiedere quanto, sì, appunto, e immagino questo ce l'avevi già detto le altre volte, oltre a relazioni pregresse, che tu dici c'è stato un lavoro proprio certosino di costruzione di alleanze e relazioni in questi anni, quindi è chiaro che, come dire, la scintilla è esplosa sulla base di relazioni precedenti, no? Che si sono create, sì. Questo tu dicevi, e quanto anche in parte sia stato, è una domanda, non lo so, magari sciocca, però determinato anche dalla situazione post-Covid, e quindi come dire il reflusso anche economico che la Francia, un po' meno dell'Italia probabilmente, ma sta vivendo comunque, e questo ha lasciato emergere probabilmente anche lì, come qui in Italia, le contraddizioni più forti, facendole esplodere maggiormente in quel momento, in questo momento lì, ma diciamo anche qui ci sono delle lotte che al momento come dire non si trovano ancora alleanze così forti come da voi, però sicuramente ci sono stati anche qui tanti scioperi, oggi, tra oggi, domani e dopodomani ci sono diverse presidi, manifestazioni anche qui sulla scuola. Quindi la domanda, appunto, che magari è un po' retorica, ma immagino che sia così perché ce l'avevi già accennato l'altra volta, quanto anche il post-Covid abbia determinato l'esplosione delle contraddizioni di classe, sì, in Francia.
Sì, penso, cioè ci sta da una parte, ci stava già, la gente era già mobilizzata prima del Covid, cioè il confinamento è iniziato quando stavamo in piena lotta contro la riforma delle pensioni, c'erano, sì, 3 mesi di sciopero per vari, non soltanto negli ospedali, non soltanto nei trasporti, più di un anno di scioperi nei pronti soccorsi, cioè c'era più di un anno di gilets jaunes, cioè la gente stava, come si dice, stava già bella incavolata, poi è chiusa per 3 mesi, Quindi sì, c'è un'esplosione, c'è questo virus, come l'abbiamo, sì, come l'hai detto, cioè, ha messo in luce tutte le contraddizioni e tutte le oppressioni e tutte le ingiustizie. La gente già stava mobilizzata, ovviamente sì, c'è l'impressione che, cioè, Parigi oggi sembra che l'hanno liberata, c'è una sorta di liberazione anche a livello, all'inizio dicevo, festivo, no?
Sì.
Cioè, pieno di gente per strada, la musica dappertutto, cioè, come una voglia di occupare lo spazio pubblico in qualche modo, no? Cioè, sia a livello festivo, cioè concerti che straboccano per strada. L'altro giorno, per caso, gente che balla per strada, le macchine si fermano, la gente scende dalla macchina, si mette a ballare e blocca il traffico. Ci stanno delle scene anche così, un po' di oddio, siamo liberi. Quindi da una parte c'è questo confinamento, poi il video di George Floyd è come vedere la morte di Adama, è come vedere la morte di Lamin. Cioè, abbiamo visto, ha messo le immagini sulla morte di molti giovani francesi, quindi anche questo, e vedere queste immagini stando chiuso, cioè penso che ha permesso un'esplosione proprio di tanti giovani che stavano alle manifestazioni, lo dicevano, cioè tante testimonianze dicevano, io avevo paura di andare alle manifestazioni di Gilets Jaunes, però dopo il confinamento mi sono detta basta avere paura, cioè non posso stare davanti al mio schermo a vedere quello che succede fuori, bisogna uscire, perché il prossimo posso essere io. Quindi c'è, penso che, non lo so, sì, questo confinamento ha fatto bollire, tra virgolette, la rabbia. Non so se rispondo alla tua domanda.
Sì, assolutamente, no.
Sì. La cosa vergognosa è il discorso istituzionale, la cosa vergognosa è il governo, come risponde, come al solito, come ha fatto con Gilets Jaunes, come ha fatto tutti quest'anno, c'è proprio un disprezzo, cioè ci disprezza questo governo, disprezza il popolo, tra virgolette, cioè proprio parlano di mepri, veramente, proprio di disprezzo, perché hanno riconosciuto il razzismo. Sto passando un'altra cosa un po', se ti va.
Vai. Sì, vai.
Al discorso istituzionale, perché hanno riconosciuto il razzismo sistematico e strutturale negli Stati Uniti, però in Francia no, perché appunto è il diritto, il paese dei diritti dell'uomo, no? E quindi stanno cercando di individualizzare i problemi. Ci sono stati, ovviamente, con la storia di Floyd stanno riuscendo vari casi. Tanti casi, tante situazioni di gente che è stata ammazzata dalla polizia. Steve l'anno scorso è stato buttato nella Loira durante la festa della musica, giovanissimo ragazzo che si è affogato nella Loira, buttato dalla polizia. E Cedric, che è morto lui pure come Floyd, con la stessa tecnica di placcaggio per terra, quarantenne, padre di 5 figli. Quindi stanno riuscendo fuori tutte queste storie, tra cui pure sono uscite due storie di due poliziotti neri che hanno denunciato il razzismo all'interno della polizia, denunciando un gruppo WhatsApp privato di poliziotti veramente fascisti, che è veramente, Arte ha fatto un podcast dove si sente l'avvocata, questo poliziotto che ha fatto la denuncia, e qualche estratto di questo scambio su WhatsApp. Cioè sono proprio fascisti, razzisti, misogini, omofobi, cioè, che chiamano proprio la guerra civile, eccetera. E poi un altro gruppo su Facebook, uguale, ma proprio razzista, proprio. Quindi sono delle inchieste riguardo a queste due cose, però sono trattate veramente come cose, dei casi, no? Sporadici, non si rimette in discussione il razzismo strutturale e la storia del colonialismo, della schiavitù in Francia. Propongono delle riforme di facciata, esaltando sempre l'ordine pubblico, e poi Macron ha fatto un discorso tremendo la domenica, proprio dopo la grande manifestazione antirazzista del 13 giugno, dicendo che l'importanza della lotta contro la discriminazione, dicendo che assolutamente contro ogni tipo di comunitarismo e contro l'odio, caricaturando così la gente che sta in queste manifestazioni come o manipolata o separatista, ce l'hanno questo separatismo.
Ma è un destino.
No. È un destino, sì, proprio, guarda.
Purtroppo del separatismo, sì.
Ma insomma, che ne hanno scritto, mo basta, cioè mo dovremmo saperlo a che cosa serve il separatismo politico.
Sì, in teoria sì, dovremmo saperlo.
Sì, praticamente, no, stavo dicendo anche che c'è questo dibattito fittizio per deviare l'attenzione pubblica su, appunto, su un dibattito politico di un razzismo sistemico e strutturale, no, legato alla storia della Francia, e lo stanno deviando parlando delle statistiche etniche che in Francia non ci sono, appunto, per questo universalismo. Però da una parte, vabbè, ci sarebbe da discuterne sulle statistiche etniche, ma qui in Francia, ecco, non è come in Brasile o negli Stati Uniti, che tu sai all'anagrafe se sei nero, bianco o metissa, non so, meticcio non mi piace in italiano, non so come si dice, vabbè, e, no, non è che si sa. Però la Francia produce una tale quantità di sociologi, cioè, che le statistiche ci stanno, si sa benissimo il numero di persone razzializzate che non hanno accesso al lavoro, che non hanno accesso alla casa, soltanto per come si chiamano o per quale colore sono. Quindi non è che si ha bisogno delle statistiche etniche oggi in Francia per capire che c'è un razzismo e che strutturale. Quindi comunque stanno deviando tutto il dibattito, cercando di deviare, depoliticizzare, e lo Stato si prende come al di sopra il mediatore tra polizia e, tra virgolette, separatisti, perché comunque la polizia ha fatto una manifestazione dicendo, perché dopo il ministro degli interni ha detto che forse bisognerebbe fare una riforma e vietare certe tecniche di mobilizzazione, e lì le guardie hanno fatto una manifestazione dicendo che se loro non possono usare queste tecniche di mobilizzazione si mettono in pericolo. E quindi, ecco, c'è tutta questa mediatizzazione tra, ecco, la polizia da una parte, i separatisti dall'altra, quindi bisogna mettersi d'accordo, no? Però non c'è nessun discorso veramente sulla parola politica che questo movimento sta portando. Allora che iniziano a vedersi un sacco di compagni e compagne di questi comitati anche nei canali, diciamo, più mainstream. E l'altro giorno c'era anche un ragazzo che si chiama, è il fratello di Guy, che è un ragazzo che è stato ucciso con una pallottola in testa, e lui diceva: io sono conduttore di taxi, non sapevo, per me la politica era proprio la politica dei politicanti. Quando il MIB e i comitati di verità e giustizia sono venuti a trovarmi, la morte di mio fratello mi ha portato a una coscienza politica. Oggi sono io che vado a destra e a sinistra in Francia a sostenere le famiglie, a cercare di politizzare la loro parola, e che la nostra lotta sia collettiva e non individuale. Questo fa paura, perché c'è un sacco di gente che sta prendendo una coscienza politica. E quindi, ecco, il governo sta provando di tutto per negare, disprezzare, dividere, criticare tutta la parola che è presa anche da appunto le varie attrici o cantanti nere francesi che ne parlano e che quindi sostengono questo movimento, e quindi stanno cercando di decribilizzare la parola però con questa, appunto, con questa Francia, anche questa sinistra un po' caviale, come si chiama qua alla francese, che è universalista, e quindi non è possibile che la Francia possa assomigliare agli Stati Uniti, no? E quindi poi si fanno sempre questi paragoni dagli Stati Uniti della Francia, allora che la questione non è lì, insomma, non c'è bisogno di paragonarla agli Stati Uniti della Francia, c'è una storia tutta sua di schiavitù, di razzismo e colonialismo, e c'è bisogno di fare un lavoro sulla Francia, non per forza dicendo stanno copiando l'America, no? Gli Stati Uniti, scusate. Quindi, ecco, c'è ecco tutto questo dibattito in corso, e ci sono prossime manifestazioni anche a venire, quindi il 30 giugno per gli ospedalieri, insomma, ecco, vediamo come continuerà, ma sembra galvanizzante questo periodo.
Noi ci continueremo ad aggiornare e a sentire su questo, proprio perché appunto è interessante capire cosa succede, insomma, poco al di là delle Alpi, e perché appunto ci sono delle pratiche anche in comune, cioè quello che tu ci raccontavi prima, di quanto anche il linguaggio, le rivendicazioni siano fortemente legati proprio alla materialità delle condizioni oggettive di vita di ragazzi, ragazze, donne, uomini che insomma che scendono in piazza. Sì, insomma, non so, discorsi accademici, come dire, ma discorsi che partono dai vissuti di ciascuno e ciascuna. E
sì, tante testimonianze, sì, tante.
Sì. Esatto, sì. E quindi su questa scia galvanizzante, anche su questa bella frase che ci hai detto prima del non possiamo più avere paura, noi ci sentiamo prossimamente, insomma, tu ci hai parlato di prossimi, insomma, cortei, manifestazioni, ci aggiorniamo prossimamente per così ci racconti le prossime manifestazioni e quello
va
che
bene,
succede.
Okay.
Va bene, grazie infinite,
grazie.
Buona giornata, un abbraccio grandissimo.
Anche a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao.